Stamattina ho fatto un po' tardi perché ho perso un po' tempo per asciugare i panni che bagnati dall'Inghilterra perché lì piove molto. Quindi... No. A parte gli scherzi, ma quando sono arrivato qua in Italia ho detto finalmente un po' di sole, invece verso Bologna devo dire acquazzone, ma un acquazzone assecchiato e la tirava l'acqua. Cioè in 10 minuti ho fatto tutta la pioggia che in Inghilterra la fa in un anno. È una cosa incredibile, quindi sono più bagnato forse dell'Italia che dell'Inghilterra. Comunque sono contento di essere qui, e abbiamo ancora problemi con la casa, so che anche insomma, alcuni di voi sono messi al corrente, grazie anche alle preghiere che state facendo per noi, e, non so, speriamo di risolvere. Abbiamo passato un momento veramente di sofferenza per questo, ma confidiamo nel Signore che Lui risolverà ogni problema. In Inghilterra stiamo frequentando da 6 mesi una nuova chiesa perché abbiamo avuto problemi, abbiamo riscontrato dei grossi problemi nella chiesa precedente dove eravamo. Non entro nei dettagli naturalmente, ma ci siamo veramente davanti al Signore convinti che quella non era la chiesa per noi. Quindi stiamo frequentando un'altra chiesa, siamo coinvolti anche con un ministero con i bambini. Una volta al mese ci incontriamo alle 3 del pomeriggio, la domenica dalle 3, per incontrare i bambini, i genitori, e anche lì come un ponte, un aggancio per parlare del Signore, perché viene portata anche una testimonianza, un piccolo messaggio adatto ai bambini, ma che possono ascoltare anche i genitori che portano i loro figli. E, non predico, non ancora perlomeno, però sono coinvolto nel sistemare l'impianto voce, l'impianto fonico, siccome ci incontriamo in un locale che è circa 4 volte questo, in una scuola dove Donatella anche lavora, e sono formate 3 chiese, c'è cioè una chiesa madre, 2 chiese figlie, ecco noi siamo in una chiesa figlia che si incontra dentro una scuola, quindi la mattina bisogna arrivare anche alle 8:30, mettere tutte le sedie, mettere tutto l'impianto, il mixer, insomma tutto quanto, gli altoparlanti eccetera eccetera, e poi quando finisce tutto, a mezzogiorno, ritirare tutto, sistemare tutto, mettere tutto da parte, pulire eccetera eccetera. Ecco, io ogni tanto faccio questo lavoro. E comunque siamo contenti di questa chiesa, prima di frequentarla abbiamo parlato chiaramente con alcuni responsabili, abbiamo un po' visto le dottrine, cosa credevano, cosa non credevano, proprio per non passare l'esperienza della chiesa precedente che veramente effettivamente era troppo, addirittura quella chiesa precedente non credevano neanche che la parola di Dio fosse infallibile, quindi quando arriviamo a sto punto capite bene che c'è qualcosa che non va. Ed eccoci qua. Stiamo ancora qualche giorno, il 31 ripartiamo, torniamo in Inghilterra, però siamo contenti di questo tempo che stiamo insieme per vedervi. Quando siamo venuti a dicembre l'ultima volta non c'è stato modo di vederci perché stavamo nella casa di mio cognato che sta a Montesagro, quindi era un po' difficile raggiungervi da Montesagro. Abbiamo fatto qualche capatina a Villalba, che lì ho anche mia sorella. Comunque, eccoci qua. Bene, e recentemente io e mia moglie siamo andati attraverso la scuola in cui Donatella lavora, in un castello vicino, è proprio nel confine con il Galles, Inghilterra e Galles, e questo castello si chiama Castello di Kirk, è molto bello, ma non voglio parlarvi del castello perché ci sono belle stanze eccetera eccetera, ancora arredato, ben arredato, però vorrei parlarvi di qualcosa di diverso, perché l'attrazione non dico più importante, ma una delle attrazioni non è il castello ma un albero. E mentre girovagavo nei giardini meravigliosi di questo castello mi sono imbattuto in un cartello che parlava di un albero, ma l'albero non c'era, o perlomeno non c'era più. E infatti mi sono avvicinato, c'era un cartello che raccontava tutta la storia, e proprio dietro quel cartello qualche anno fa c'era una grande quercia, era un albero alto 29 metri, pensate, 29 metri, e aveva un diametro di 4 metri. Una cosa incredibile. Ma quell'albero non c'è più. Infatti ci sono ancora dei tronchi tagliati che stanno lì, proprio per dare un'idea di quanto fosse grande questo albero. E questo cartello diceva, tra le altre cose, che questo albero, hanno calcolato, adesso non so come hanno fatto, ha prodotto 20 tonnellate di legno. Pensate, un albero che è nato da un piccolo seme, così, si è sviluppato, è cresciuto, è diventato un albero di 20 tonnellate. Proprio dal codice DNA che c'era in questo seme, in cui c'erano tutte le informazioni necessarie per svilupparsi, per fare le foglie di un certo tipo, la corteccia di un altro, i rami e tutto quanto, tutto messo lì in questo piccolo seme, ma poi questo seme ha dovuto prendere sostanza, succhiare acqua, minerali e quant'altro per crescere e diventare un albero da 20 tonnellate, 20 tonnellate. E questo aspetto mi ha fatto venire in mente anche la crescita spirituale di noi credenti. Nasciamo e siamo paragonati, anche la parola di Dio dice che appunto la nostra vita spirituale è come un seme piantato nel nostro cuore, no? E poi si sviluppa, cresce. Vi condivido una piccola cosa che poi non ha avuto seguito. Sono ancora così tanto appassionato da questo tema della crescita spirituale che avevo iniziato a scrivere un libro, non ridete, parlando proprio dell'edificazione del credente, la crescita. Poi so che altri hanno scritto libri a non finire e mi sono scoraggiato, ho lasciato tutto, sta lì nel computer, avrò fatto una trentina di pagine. Sta lì. E il titolo che volevo dare a questo libro era proprio questo. Quest'albero una volta era un piccolo seme. Questo albero una volta era un piccolo seme. Ho immaginato un albero in copertina, eccetera, eccetera. Sai quelle fantasie che uno ha? Vabbè, comunque. Resta il fatto, non ho scritto il libro, ma resta il fatto che la crescita spirituale è così importante. E mi sono reso conto, perché questo poi ha avuto un impatto su di me, cioè un'esperienza mia personale, mi sono riconosciuto, mi rivedo in questa crescita spirituale e a volte ho pensato, se non fosse per alcuni credenti che mi hanno aiutato, incoraggiato, sospinto, parlandomi e anche correggendomi, rimproverandomi a volte, chissà se la mia vita spirituale oggi sarebbe stata quello che è, potrebbe essere meglio, d'accordo? Ma comunque c'è una base e mi sono reso conto quanto devo essere grato a persone che mi sono state vicino nell'incoraggiamento, aiutandomi a crescere. E tra questi c'è anche Rosy e Mario che mi hanno, specialmente all'inizio della mia vita spirituale, mi hanno così aiutato, ma ci sono tanti, l'esperienza, la vita, l'esempio di tanti altri credenti che mi hanno incoraggiato, mi hanno fatto crescere. Hanno fatto sì che quel piccolo seme diventasse un albero. Questa mattina vedremo un passo forse molto noto, da cui prenderemo alcuni spunti per quanto riguarda l'incoraggiamento. E vogliamo aprire le nostre Bibbie a 1 Corinzi, capitolo 8, se un fratello lo può leggere per noi, un fratello o una sorella, 1 Corinzi capitolo 8 dal verso 1 al verso 13. Prenderemo spunto da alcune frasi che sono inserite, che sono incastonate in questo passo per capire il desiderio che c'è in Dio, perché non è soltanto un mio pensiero, un mio desiderio, quello della crescita spirituale, ma è un pensiero che ha Dio, che ha sempre avuto il Signore per il suo popolo. Allora, vogliamo leggere dal verso 1. Chi vuole leggere?
Quanto alle carni sacrificate agli idoli, sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. La conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Se qualcuno pensa di conoscere qualcosa, non sa ancora come si deve conoscere. Ma se qualcuno ama Dio, è conosciuto da Lui. Quanto dunque al mangiar carni sacrificate agli idoli, sappiamo che l'idolo non è nulla nel mondo e che non c'è che un Dio solo. Poiché sebbene vi siano cosiddetti dei, sia in cielo sia in terra, come infatti ci sono molti dei e signori, tuttavia per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose, e noi viviamo per Lui, e un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose, mediante il quale anche noi siamo. Ma non in tutti è la conoscenza, anzi, alcuni, abituati finora all'idolo, mangiano di quella carne come se fosse una cosa sacrificata a un idolo. E la loro conoscenza e la loro coscienza, essendo debole, ne è contaminata. Ora non è un cibo che ci farà graditi a Dio. Se non mangiamo non abbiamo nulla di meno, e se mangiamo non abbiamo nulla di più. Ma badate che questo vostro diritto non diventi un inciampo per i deboli. Perché se qualcuno vede te che hai conoscenza, seduto a tavola in un tempio dedicato agli idoli, la sua coscienza, se egli è debole, non sarà tentata di mangiare carni sacrificate agli idoli? Così per la tua conoscenza è danneggiato il debole, il fratello per il quale Cristo è morto. Ora, peccando in tal modo contro i fratelli, perdendo la loro coscienza che è debole, voi peccate contro Cristo. Perciò, se un cibo scandalizza mio fratello, non mangerò mai più carne per non scandalizzare mio fratello.
Grazie, Enrico. Anche se qui visto in modo di negativo, di non scandalizzare, però possiamo prendere spunto da alcune cose che poi vedremo in dettaglio, come invece è importante l'incoraggiamento, proprio l'esatto contrario. Paolo, il Signore ha ispirato Paolo a scrivere questo capitolo. C'era un problema nella chiesa di Corinto e stava succedendo un pericolo molto grave, che la chiesa sarebbe stata decimata proprio da questa conoscenza che uccideva i fratelli più deboli. E prenderemo spunto proprio da questo passo per capire l'importanza che ha per Dio l'edificazione dei credenti. A Dio è sempre stata a cuore l'edificazione dei credenti. Proprio iniziando dalla Genesi, proprio dalle prime pagine della Bibbia, troviamo come il Signore, leggiamo come il Signore cerca di incoraggiare, di edificare Caino. Lui è stato preso dall'invidia verso suo fratello, ma non è che il Signore ha detto, vabbè, questo è c'è questo peccato dell'invidia, problemi suoi, ma ha cercato di parlare a Caino, ha cercato di edificarlo, di incoraggiarlo, e con queste parole, leggo da Genesi 4:7: se agisci bene, dice il Signore a Caino, se agisci bene non rialzerai il volto, ma se agisci male il peccato sta spiandoti alla porta e i tuoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo questo istinto che ti sta distruggendo. Quindi vediamo che già dalle prime pagine Dio cerca di incoraggiare i suoi figli, ma Caino ormai aveva concepito, per usare le parole di Giacomo, no? Aveva concepito il peccato dentro di sé, e quindi poi alla fine, se tu non lo gestisci, partorisce, no? C'è questa figura, Giacomo usa questa espressione, no? Partorisci perché concepisci e poi nasce qualche cosa, ed è quello che viene fuori, è il peccato. Dunque ci sono diversi modi con cui Dio edifica i suoi credenti, non sempre c'è la pacca sulle spalle, anche se a volte è necessaria pure quella, ed è importante incoraggiare i credenti anche con le pacche sulle spalle, ma il Signore a volte usa la disciplina, usa l'ammonizione, usa altri modi proprio per incanalare, per far crescere, è come una pianticella che viene in un certo senso modellata, modificata, protetta, potata, proprio affinché cresca bene, così il Signore fa con noi. Ma a volte noi ci sono, come l'albero che non c'è, ci sono credenti che non ci sono più in mezzo a noi, perché non hanno sopportato la disciplina del Signore, che era comunque un atto di amore da parte del Signore affinché queste persone potessero crescere, edificare se stessi. Non hanno sopportato e forse oggi non sono più in mezzo a noi. Io quando ho scritto questo messaggio, quando ho pensato a questo messaggio, era tanto tempo fa ed ero in una situazione in cui stavo proprio soffrendo proprio questo problema dell'incoraggiamento, no? Quindi non so se oggi quello che dirò avrà una rilevanza per voi, per noi che stiamo qui stamattina, ma comunque è parola del Signore, comunque impareremo delle cose importanti riguardo all'incoraggiamento. Ma a volte ci sono credenti che non ci sono, come l'albero che non c'è, proprio perché non hanno sopportato la sana disciplina, la sana dottrina. In questo passo vediamo come Paolo riprende alcuni, e quindi è una forma di disciplina, anche questa, il riprendere è una forma di disciplina. La disciplina non significa l'atto estremo, quella è la porta, vattene, non è quello, ma c'è tutta una fase, c'è tutto, è un progresso, c'è tutto un corso da seguire, ma comunque inizia così. Paolo riprende quelli che si gonfiavano per la loro conoscenza, scandalizzando i più deboli nella fede. E cosa era successo? Noi sappiamo appunto che c'erano a quel tempo in cui Paolo viveva e le persone a cui Paolo scrive in questo capitolo, si vendeva della carne dal macellaio, no? Si vendeva della carne, so che molti sanno queste cose, comunque lo rinfreschiamo brevemente. Si vendeva della carne, però molta di questa carne che veniva venduta precedentemente era stata usata dai pagani e veniva sacrificata agli idoli. Quindi, quando poi si vendeva al mercato, in qualche modo sapevano i credenti che andavano a comprare questa carne, sapevano che questa carne prima era stata sacrificata agli idoli e si facevano degli scrupoli. E non si sentivano a loro agio prendere questa carne, mangiare questa carne. E allora che succedeva? Che c'erano quelli che avevano conoscenza, che conoscevano, che sapevano, dicevano: ma questa carne non è niente, gli idoli non sono niente, no? L'abbiamo letto, grazie cara. Quindi non c'è problema, però non l'avevano detto nel modo giusto, non l'avevano detto nel modo giusto. I credenti che avrebbero dovuto essere più maturi criticavano questi credenti più giovani nella fede, biasimandoli per non aver capito quelle cose. E invece di mostrare comprensione, invece di mostrare amore per i fratelli più deboli, quelli nati da poco nella fede, si erano gonfiati per la loro conoscenza, che era perfetta, la loro conoscenza non faceva una grinza, non è che è sbagliata, non è che Paolo qui non sta rimproverando la conoscenza in se stessa, quello che dicevano era giusto, ma l'applicavano senza amore, Per questo Paolo dice: se uno pensa di conoscere qualcosa, non sa ancora come si deve conoscere. E soffermiamoci un attimino a questa espressione, è importante. Se uno pensa di conoscere, non sa ancora come si deve conoscere, quindi non serve la conoscenza di qualcosa, non serve conoscere la Bibbia a memoria e tutti i passi e dare la risposta ad ogni cosa, ma bisogna saper conoscere. C'è un modo per conoscere. E Paolo qua dice: se uno pensa di conoscere qualcosa, non sa ancora come si deve conoscere. E questo come si deve conoscere implica anche il modo con cui noi applichiamo o parliamo, diciamo agli altri ciò che devono fare, ciò che scrive, che dice la Bibbia in poche parole. Paolo non intende dire che la conoscenza è cattiva. La conoscenza fino a se stessa è cattiva, perché fa gonfia, dice qua Paolo. Ma quella cosa più importante è saper poi applicare nel modo giusto questa conoscenza. Paolo, per esempio, era un conoscitore enorme della parola, della volontà di Dio, no? Non ci sono dubbi su questo. Lui conosceva molto bene le scritture, era continuamente ispirato da Dio, ma quando scriveva lo faceva con amore e con umiltà e con sensibilità, giusto per darvi un esempio di come lui scriveva ai credenti. E lui dice, leggo io per voi, secondo Corinzi 2,4, dice così: poiché vi ho scritto in grande afflizione e in angoscia di cuore, con molte lacrime, non già per attristarvi, non è questo il mio scopo, ma per farvi conoscere l'amore grandissimo che ho per voi. E qui lascia perdere, sospende un attimino l'amore che ha Dio per i credenti, ma dice l'amore che io ho per voi. E lo dico, vi dico queste cose, non a cuor leggero, soffrendo, piangendo, perché vi amo. Vi voglio bene. E quindi lui stava attento ad usare, certo lui era con i contraddittori, con quelli che gli accusatori, eccetera, eccetera, lui era abbastanza forte con loro, ma con i credenti, anche con i credenti più deboli, quelli credenti che ancora non avevano capito, quelli credenti che ancora sbagliavano, lui usava questa sensibilità e questo amore verso di loro. Attenzione, dice Paolo, a non scandalizzare questi credenti dalla conoscenza debole, perché Dio, dice qua, li conosce e li ama. Allora, quando noi parliamo con un credente più debole, dobbiamo anzitutto sapere che Dio li conosce e li ama. Sono amati da Dio, anche se sbagliano, anche se sono deboli nella loro fede, ma li ama, Dio li ama. Diversi anni fa eravamo appena convertiti, io e Donatella andavamo, l'estate andavamo a Ronciglione, erano le nostre vacanze di lusso, andavamo a Ronciglione perché lì c'era una casa dei nostri suoceri e andavamo al Lago di Vico, no, a fare le vacanze, siamo stati lì per circa 18 anni, abbiamo passato le vacanze lì e avevamo scoperto una chiesa, una piccola chiesa a Ronciglione, è una chiesa battista, c'erano pochissime persone. Ma che gioia, no? Vedere dei credenti lì in questo posto, perché voi sapete benissimo che non tutte le città, non tutti i paesi hanno una chiesa evangelica, a volte i credenti devono fare chilometri e chilometri per raggiungerla. Ebbene, scoprire che lì c'era una comunità evangelica, ci ha riempito di gioia, eravamo contenti, ah, che bello, quindi abbiamo avuto subito comunione con loro, ci siamo inseriti la domenica quando andavamo. E andava tutto bene, abbiamo fatto amicizia con delle famiglie che erano lì, eravamo così contenti, gioiosi, e eravamo molto giovani, avremmo avuto 25-26 anni, non avevamo ancora i figli a quel tempo. Era così bello, finché un giorno venne un credente da Roma. E così, dopo il culto, parlando, ci siamo scambiati un po' di informazioni. E voi di che comunità siete? E io vi ho spiegato che eravamo una chiesa libera, che non facciamo parte della federazione delle chiese. Adesso non so se voi conoscete un po' tutto il mondo evangelico, comunque ci sono chiese che appartengono alla federazione delle chiese evangeliche, sono alcuni battisti, ci sono metodisti, insomma diverse chiese, e hanno fatto una loro confederazione, no? E noi invece eravamo fuori da queste. E ha cominciato ad accusarci, che noi non avevamo capito, che noi eravamo ignoranti, che eccetera, eccetera. Ma eravamo così scoraggiati. Siamo passati dalla gioia che avevamo a uno scoraggiamento incredibile. Quest'uomo ci aveva uccisi per via di queste differenze che ci sono nelle strutture delle chiese. Magari avrà avuto pure ragione, non lo so, non credo che ha ragione, però nel modo in cui l'ha detto, per noi che eravamo giovani nella fede, ci ha ammazzati, ci ha uccisi. Questo era un uomo che aveva conoscenza, ma non sapeva ancora come conoscere, perché poi ci ha scaricato addosso tutte quelle accuse. La conoscenza gonfia, ma l'amore, dice Paolo, edifica. L'amore edifica. Attenzione a non aggiungere altri credenti alla lista dei credenti che non ci sono. Quanto è importante. Quanto è importante per il Signore l'edificazione, la crescita dei Suoi figli. È così importante. Dio vuole edificare i Suoi figli perché, dice qua la parola, li ama. E vi pare niente? Perché li ama. Il secondo punto, il Signore vuole edificare i credenti mediante l'unità, perché proveniamo tutti da Lui e vuole che viviamo per Lui. Le rileggiamo versetto 4 e 6. Quanto dunque al mangiare carni sacrificate agli idoli, sappiamo che l'idolo non è nulla nel mondo e non c'è che un Dio solo. Poiché sebbene vi siano cosiddetti dei, sia in cielo che in terra, non che siano veri, cosiddetti, cioè la gente se li ha inventati, no? Come infatti ci sono molti dei e molti signori, tuttavia per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose, e noi viviamo per Lui. E poi aggiunge, un solo Signore Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose, mediante il quale anche noi siamo. Quindi qui sottolinea il fatto che credente debole, credente più forte, istruito, non istruito, bianco, nero, quello che è, proveniamo tutti da Lui, discendiamo da Lui e viviamo tutti per Lui. Paolo qui sottolinea la comunione, la comune origine mediante il quale sono tutte le cose, mediante il quale noi siamo. Certo, abbiamo caratteri diversi, abbiamo sensibilità diverse, esperienze e doni diversi, ma questo è un arricchimento anche della Chiesa, no? La diversità è un arricchimento, però la diversità non ci deve dividere, la diversità ci deve anzi unire. Perché ognuno di noi ha qualcosa di diverso da dare per l'utile comune, come dice anche Paolo. E Dio ci ha creati per uno scopo, per edificare la sua Chiesa. Se perdiamo di vista questa verità, diventiamo preda dello scoraggiamento. E il vero scopo della nostra vita cristiana, che è di onorare Cristo, di onorare Dio. Quando scandalizziamo un fratello oppure non lo edifichiamo, è come se uccidessimo questo fratello, no? E uccidiamo anche un po' noi stessi, perché un credente che non c'è, un credente che non c'è più, o perlomeno non è tra noi, non serve a niente. Ne subiamo un danno anche noi, cioè noi uccidiamo il fratello debole, ma uccidiamo un po' anche noi, perché quell'aiuto, quel contributo, quel reciproco aiuto che avrebbe potuto dare, non lo può dare. Magari siede, sta in mezzo a noi, ma è come se non ci fosse. È passivo, sta lì seduto, ascolta, giudica bene o male, sì, buono, cattivo. Ma poi non dà niente, perché è come quell'albero che non c'è più. C'è, ma non c'è. Quando è l'ultima volta che abbiamo fatto un complimento ad un fratello? O che lo abbiamo ringraziato? Che abbiamo sottolineato un aspetto della sua vita, del suo incoraggiamento? Forse ci sono fratelli che hanno un ministero più nascosto, magari sarebbe bello andare da lui e dire grazie fratello, grazie sorella per questo ministero che tu stai svolgendo. Io penso che lo stiamo incoraggiando, lo edifichiamo così quando facciamo dei complimenti. A volte so che c'è dell'imbarazzo nel dire certe cose, ma non costa niente, anzi ha un beneficio enorme per chi lavora, per chi svolge questo lavoro. Quindi abituiamoci a incoraggiarci gli uni gli altri, ad apprezzare gli uni gli altri. Lo so, ci sono tanti difetti, però se togliamo via i difetti e incoraggiamoci a vicenda. E magari dire: fratello, so che non sei ancora perfetto in questo, però voglio pregare per te affinché il Signore ti benedica, il Signore ti faccia crescere, voglio pregare per te. E farlo però, incoraggiare. Quando è l'ultima volta che abbiamo detto a un fratello o una sorella: il tuo dono mi ha incoraggiato, il dono che c'è in te mi ha incoraggiato? Quando è stata l'ultima volta che abbiamo ringraziato la persona che ci ha parlato del Signore? A volte lo prendiamo come per scontato, una volta fatta è dimenticato. Invece magari sarebbe bello, e una volta negli studi avevamo anche questo progetto, di mandare un biglietto, un SMS, oggi ci sono gli SMS, WhatsApp, abbiamo WhatsApp, che ci facciamo con WhatsApp solo per dire soltanto no, non vengo, sì vengo. Ma possiamo anche dire grazie per avermi parlato del Signore, grazie per il tuo esempio. Usiamo questi strumenti che abbiamo, questa tecnologia moderna, per incoraggiarci. C'è stato un periodo in cui su WhatsApp c'erano alcuni problemini e quindi ho detto no, basta, WhatsApp deve essere usato, almeno per quanto riguarda la chat della Chiesa, deve essere usato per edificarci, per incoraggiarci, anche se le cose non sono perfette, ma dobbiamo incoraggiarci gli uni gli altri. Durante la guerra a Boera, intorno al 1899, giù di lì, c'era stato un uomo in questa guerra, c'era stato un uomo che è stato condannato per un crimine molto grave, per detta di chi lo ha condannato, naturalmente. Era un crimine insolito, non c'era mai stato prima questo crimine. Per la prima volta hanno condannato un uomo per un crimine, e non faceva parte del nemico, faceva parte proprio dello stesso esercito. E qua, sapete qual è questo crimine? Lo scoraggiamento. Lui andava nella trincea, avanti e indietro, facendo il possibile per scoraggiare i soldati. E sottolineava la forza del nemico: quelli sono più forti, sono più intelligenti, non lo so. La difficoltà di difendersi, e prevedeva l'imminente sconfitta. Ebbene, finito questa, non so se neanche è finita, comunque prima o poi l'hanno preso e l'hanno giustiziato, perché stava usando un'arma potentissima, lo scoraggiamento. L'incoraggiamento, d'altra parte, è un potente amico, rinforza i deboli, conferisce coraggio a chi è scoraggiato, dà speranza a chi ha perso la fiducia in se stesso o negli altri. È uno dei maggiori doni che possiamo trovare nella Bibbia. Vi ricordate Barnaba? Che significa Barnaba?
Della
consolazione. Ebbene, Barnaba era uno di quei credenti che incoraggiava. Infatti ci sono due o tre traduzioni di questo, o della consolazione o dell'incoraggiamento. Barnaba era un uomo, un credente che incoraggiava gli altri, ed è per questo che gli hanno cambiato pure il nome. Diventiamo un po' come tutti dei piccoli Barnaba nella nostra Chiesa, incoraggiando gli altri, perché ne abbiamo bisogno. Il terzo punto, brevemente, che vorrei vedere con voi: il Signore vuole edificare i credenti perché Cristo è morto per loro. Lo troviamo dal versetto 9 a 12. Ma badate che questo vostro diritto non diventi un inciampo per i deboli, perché se qualcuno vede te che hai conoscenza, seduto a tavola in un tempio dedicato agli idoli, la sua coscienza, se gli è debole, ne sarà tentata di mangiare carne sacrificata agli idoli. Così per la tua conoscenza è danneggiato il debole, il fratello per il quale Cristo è morto. Paolo sta ricordando: guarda, quel fratello debole che tu magari sottostimi, che tu magari denigri anche, che lo prendi in giro, ricordati che Cristo è morto anche per lui. Cristo è morto anche per lui. E quindi bisogna fare attenzione. Non solo Dio lo ama, come abbiamo visto nel primo punto, ma Cristo lo ama così tanto, ha amato tanto quella persona così debole che tu non sottovaluti, che Cristo è morto per lui. Non so se ci rendiamo conto di quanto è seria questa frase, il fratello per cui Cristo è morto. Questa frase ci fa ricordare tante cose, ci porta alla mente tante cose, ma la cosa più importante è che Cristo ha dato fino all'ultima sua goccia di sangue anche per lui. E magari proprio quel fratello che noi oggi denigriamo oppure sottovalutiamo, un giorno sarà con noi nel cielo, perché questo significa che Cristo è morto per lui, che lui sarà nel cielo, insieme a noi, insieme a te, insieme a me. E forse sarà 100 file più avanti di noi, suonando lo strumento più grosso, magari noi abbiamo il tamburello, io avrò il tamburello, non lo so, quello suonerà, che ne so, uno strumento più grosso, ammesso che si suoni in cielo, non lo so, sto un po' parafrasando un po' qualcosa, ma quel fratello per cui Dio è morto sarà salvato, ha i stessi diritti, le stesse cose che hai tu, anche se non ha tutta la conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Quanto è importante per Dio l'edificazione? Quanto è importante, se ci soffermassimo un attimino a pensare questo capitolo e tutti gli aspetti, i risvolti che ci sono in questa riprensione che Paolo fa per salvaguardare il debole, vediamo quanto è importante per il Signore l'incoraggiamento. Io non so qual è il tuo stato spirituale stamattina, perché non lo so, quando scrivo questo messaggio era tanto tempo fa, ma forse sei scoraggiato, forse stai passando un momento in cui ti senti messo da parte, forse stai passando un momento di debolezza, non lo so. Nello studio biblico che stiamo facendo nelle case abbiamo toccato proprio questo aspetto, no? A un certo punto diceva cosa si può fare, cosa può fare un credente che è scoraggiato o confuso. E abbiamo detto, abbiamo dato risposte bibliche, per carità, bibliche. Ah, devi leggere di più la Bibbia, devi pregare di più, sì, tutto vero, dobbiamo fare questo, io lo sottoscrivo. Ma anche dobbiamo avere a volte l'umiltà di andare dal fratello alla sorella e dire guarda, io sto passando un momento brutto, io non ce la faccio, io sono scoraggiato, io sento quasi di perdere quella forza spirituale, prega per me, aiutami in questo, prega per me. E mi è stato detto che almeno tra sorelle nell'incontro che fanno, questo avviene. E sono felice di questo. Questa umiltà di dire la verità. A volte vogliamo, e l'ho fatto pure io per carità, vogliamo salvaguardare, vogliamo difendere la nostra immagine, no? Di bravo credente, credente sempre maturo, sempre pronto. Che il Signore mi perdoni. Il Signore ci perdoni, ma non sempre è così. Non sempre è così. E mi è mancata l'umiltà di andare a un fratello e dire io mi sento scoraggiato, mi sento a pezzi, no? Non so che cosa fare. Non so. Ma ho passato questi momenti nella nostra vita. Non so se li stai passando in questo momento anche tu. Ma considera quello che Paolo ci ha detto stamattina, attraverso questo passo, anche se il tema di non scoraggiare il fratello, eccetera, eccetera, più debole, però abbiamo visto tre punti importanti. Dio ti ama, il primo. Dio ti ama. Qualsiasi cosa succeda, Dio ti ama. Cosa mai potrebbe succedere? Dio ti ama. E quando Dio ti ama, ha detto tutto. Dio ti ama. Vivi per Lui, discendiamo da Lui e vivi per Lui. E terzo punto, Cristo è morto per te. Anche se non senti questa potenza, anche se stai passando un momento di scoraggiamento, ma Cristo è morto anche per te. E se Cristo è morto per te, vuol dire che tu sei un figlio di Dio, che tu sarai salvato, che tutti questi problemi un giorno passeranno e sarai alla presenza di Dio per l'eternità. Incoraggiamoci gli uni gli altri. Forse sei stato deluso, amareggiato, ripreso, ti sei sentito perdente. Considera quello che è Cristo per te, quello che ha fatto Cristo per te. Si racconta che un soldato inglese, durante la prima guerra mondiale, era così scoraggiato, e forse impaurito, non lo so, ma era scoraggiato che volle disertare, volle scappare. E quindi andò, probabilmente stava in Europa, e voleva raggiungere l'Inghilterra, quindi si era avvicinato alla costa per trovare un'imbarcazione e superare la Manica. E però mentre cercava questo posto, un'imbarcazione, si era perso e cercava delle indicazioni. Ed era così buio, così scuro, che non riusciva a vedere questi segnali. E da lontano scorse una sagoma che pensava che fosse un cartello per vedere se c'era un'indicazione. E lui si avvicinava e c'era qualcosa sopra. E quindi lui, siccome era veramente buio, si arrampicò su questo palo e quando salì fino in cima scoprì che c'era un'immagine di Cristo, che hanno dipinto gli uomini, non è che era apparsa lì dal nulla, non voglio dire questo, ma qualcuno evidentemente ha messo lì questa, era una croce, una grande croce con sopra questa figura di Gesù. E allora lui immediatamente capì e riflette cosa aveva fatto Cristo. Cristo non ha abbandonato. Nonostante la sofferenza, nonostante le difficoltà, Cristo ha continuato il suo percorso. È andato fino alla fine. E Cristo aveva tutti i motivi per essere scoraggiato. Aveva tutti i motivi per essere scoraggiato, per amare persone come noi, che a volte lo tradiamo. Così questo soldato tornò indietro e si riunì ai suoi soldati e continuò la sua lotta per la libertà. E così anche noi, fratelli, concludo qui questo messaggio, siamo forse scoraggiati, c'è quell'aspetto di non scoraggiare gli altri, anche di incoraggiarli, ma anche noi. Per quanto riguarda noi, forse stiamo passando un momento buio della nostra vita spirituale, non demordere, vai avanti, guarda quello che Cristo ha fatto per te, guarda quello che ha passato Cristo e troverai la forza, troverai il coraggio di andare avanti, che possiamo essere dei Barnaba gli uni per gli altri quest'oggi, da oggi in poi, riflettiamo quanto è importante agli occhi di Dio l'incoraggiamento. Dio ti ama, vivi per Lui, Cristo è morto per te. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo anche per questi incidenti che troviamo nella vita della Chiesa di Corinto, Signore, che ci aprono una finestra, un portone per quanto riguarda, Signore, l'incoraggiamento. Grazie, Signore, perché Signore, a te sta a cuore ogni tuo figlio. E anche se i nostri sentimenti, a volte anche sotto l'influenza del nemico, Signore, ci suggeriscono pensieri negativi, che forse non siamo sufficientemente amati, che forse non siamo sufficientemente di valore agli occhi tuoi, se forse siamo stati scoraggiati da un fratello, o se non riceviamo quel riconoscimento che ci aspettiamo, Signore, aiutaci a ricordare il tuo esempio, il tuo amore, la tua costanza. Fa, Signore, che possiamo, proprio per la nostra per quello che sentiamo, quello che, per cui soffriamo, possa essere anche per noi un motivo per incoraggiarci a incoraggiare gli altri. Signore, dacci questa visione, Tu, Signore, hai delegato gli uomini per testimoniare di te in questo mondo. Tu, Signore, potevi mandare gli angeli, potevi mandare altre cose, per altri potenti strumenti per evangelizzare il mondo, ma tu hai usato l'uomo che tu hai salvato, Signore, per testimoniare gli altri. Così, Signore, nello stesso modo hai delegato gli uomini, i fratelli della Chiesa, ad essere un incoraggiamento per gli altri. E quando non vediamo il tuo volto, quando, Signore, veniamo meno nella nostra fede, c'è il fratello, c'è la sorella che c'è accanto, che ci sostiene, che prega per noi, che ci incoraggia, che ci ringrazia. Signore, che questo sia, per così dire, una sana abitudine da adottare nelle nostre chiese, Signore. Perché allora, Signore, saremo chiese vive, chiese gioiose, chiese di speranza, con doni e soprattutto, Signore, con una vera, autentica gioia, gioiosa lode per te. A te, Signore, sia la gloria. Nel nome benedetto di Cristo Gesù. Amen.